Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Gesù appare nuovamente agli apostoli, Tommaso presente. Gli apostoli sono raccolti nel cenacolo, intorno alla tavola dove fu consumata la Pasqua. Però, per rispetto, il posto centrale, quello di Gesù, è stato lasciato vuoto. Anche gli apostoli, ora che non c'è più chi li accentra e distribuisce per volere proprio e per elezione d'amore, si sono messi diversamente. Pietro è ancora al suo posto, ma al posto di Giovanni è ora Giuda Taddeo. Poi viene il più anziano degli apostoli, che non so ancora chi sia. Poi Giacomo, fratello di Giovanni, quasi all'angolo del tavolo dalla parte destra, secondo me che guardo. Vicino a Giacomo, ma sul lato corto del tavolo, è seduto Giovanni. Dopo Pietro, invece, viene Matteo, e dopo questo Tommaso, poi uno di cui non so il nome, poi Andrea, poi Giacomo, fratello di Giuda Taddeo, e un altro che non conosco di nome dagli altri lati. Il lato lungo di fronte a Pietro è vuoto, essendo gli apostoli più vicini sui sedili di quanto non fossero per Pasqua. Le finestre sono sprangate e le porte pure. Il lume, acceso con due soli becchi, sparge una luce tenue sulla sola tavola. Il resto del vasto stanzone è nella penombra. Giovanni, che ha alle sue spalle una credenza, ha l'incarico di porgere ai compagni ciò che desiderano del loro parco cibo, composto di pesce, che è sulla tavola, pane, miele e formaggini freschi. È nel girarsi di nuovo verso il tavolo per dare al fratello il formaggio che egli ha richiesto che Giovanni vede il Signore. Gesù è apparso in maniera molto curiosa. La parete dietro le spalle dei commensali, tutta di un pezzo, meno che nell'angolo della porticina, si è illuminata al centro, ad un'altezza di un metro circa dal suolo, di una luce tenue e fosforica come quella che emanano certi quadretti che sono luminosi solo nel buio della notte. La luce, alta quasi 2 metri, ha forma ovale, come fosse una nicchia. Nella luminosità, come avanzasse da dietro veli di nebbia luminosa, emerge sempre più netto Gesù. Non so se riesco a spiegarmi bene, pare che il suo corpo fluisca attraverso lo spessore della parete. Questa non si apre, resta compatta, ma il corpo passa ugualmente. La luce pare la prima emanazione del suo corpo, l'annuncio del suo avvicinarsi. Il corpo, dapprima, è a lievi linee di luce, così come io vedo in cielo il Padre e gli angeli santi, immateriale. Poi si materializza sempre più, prendendo in tutto l'aspetto un corpo reale, il suo divino corpo glorificato. Io ho messo molto a descrivere, ma la cosa è avvenuta in pochi secondi. Gesù è vestito di bianco, come quando risorse e apparve alla madre. Bellissimo, amoroso e sorridente. Sta con le braccia lungo i lati del corpo, un poco staccate da esso, con le mani verso terra e dalla palma volta verso gli apostoli. Le due piaghe delle mani paiono due stelle di diamanti, da cui escono due raggi vivissimi. Non vedo i piedi coperti dalla veste, né il costato, ma dalla stoffa del suo abito non terreno trapè la luce, là dove essa cela le divine ferite. In principio sembra che Gesù non sia che corpo di candore lunare. Poi, quando si è concretizzato, apparendo fuori dell'alone di luce, ha i colori naturali dei suoi capelli, occhi, pelle. È Gesù, insomma. Gesù, uomo Dio, ma fatto più solenne ora che è risorto. Giovanni lo vede quando egli è già così. Nessun altro si era accorto dell'apparizione. Giovanni scatta in piedi, lasciando cadere sulla tavola il piatto delle formagelle tonde e, appoggiando le mani all'orlo della tavola, si piega un poco verso questa e, obliquamente, come per calamita che lo attiri verso se stessa, si piega e getta un «Oh!» sommesso eppure intenso. Gli altri, che avevano alzato il capo dai loro piatti al cadere rumoroso del piatto delle formagelle e allo scatto di Giovanni, e l'avevano guardato stupiti, vedendo la sua posa estatica, seguono il suo sguardo. Torcono il capo o si girano su se stessi, a seconda di come si trovano rispetto al maestro, e vedono Gesù. Si alzano tutti in piedi, commossi e beati, e corrono a lui e, accentuando il sorriso, avanza verso di loro, camminando ora sul suolo come tutti i mortali. Gesù, che prima fissava unicamente Giovanni, e credo che questi si sia voltato attratto da quello sguardo che l'accarezzava, guarda tutti e dice: «Pace a voi!» Tutti ora gli sono intorno, in ginocchio ai suoi piedi, e fra questi sono Pietro e Giovanni. Anzi, Giovanni bacia un lembo della sua veste e se la posa sul viso come per esserne accarezzato. Chi più indietro, in piedi, ma molto curvo, in atto di ossequio. Pietro, per fare più presto ad arrivare, ha fatto un vero salto al di sopra del sedile, scavalcandolo, senza attendere che Matteo, uscendo per primo, lasciasse libero il posto. Bisogna ricordare che i sedili servivano a due persone per volta. L'unico che resta un poco lontano, impacciato, è Tommaso. Si è inginocchiato presso la tavola, ma non osa venire avanti e pare, anzi, tenti di nascondersi dietro all'angolo di essa. Gesù, dando le sue mani a baciare, gli apostoli gliele cercano con bramosia santa e amorosa, gira lo sguardo sulle teste chine come cercasse l'undicesimo, ma lo ha visto dal primo momento e fa così solo per dare tempo a Tommaso di rinfrancarsi e di venire. Vedendo che l'incredulo, vergognoso del suo non credere, non osa farlo, lo chiama: «Tommaso, vieni qui!» Tommaso alza il capo, confuso, quasi piangente, ma non osa venire, abbassa di nuovo il capo. Gesù fa qualche passo nella sua direzione e torna a dire: «Vieni qui, Tommaso!» La voce di Gesù è più imperiosa della prima volta. Tommaso si alza riluttante e confuso e va verso Gesù. «Ecco colui che non crede se non vede!» esclama Gesù, ma nella sua voce è un sorriso di perdono. Tommaso lo sente, osa guardare Gesù e vede che sorride proprio. Allora prende coraggio e va più in fretta. «Vieni qui, ben vicino, guarda, metti un dito, se non ti basta guardare, nelle ferite del tuo maestro Gesù ha porto le mani e poi si è aperto la veste sul petto, coprendo lo squarcio del costato. Ora la luce non emana più dalle ferite, non emana più da quando, uscendo dal suo alone di luce lunare, si è messo a camminare come uomo mortale, e le ferite appaiono nella loro cruenta realtà. Due fori irregolari, di cui il sinistro va fino al pollice, che trapassano un polso e un palmo alla sua base, e un lungo taglio, che nel lato superiore è lievemente ad accento circonflesso al costato. Tommaso trema, guarda e non tocca. Muove le labbra, ma non riesce a parlare chiaramente. «Dammi la tua mano, Tommaso», dice Gesù con tanta dolcezza, e prende con la sua destra la mano destra dell'apostolo, ne afferra l'indice e lo conduce nello squarcio della sua mano sinistra. Ve lo ficca ben dentro, per fargli sentire che il palmo è trapassato, e poi dalla mano lo porta al costato. Anzi, afferra ora le quattro dita di Tommaso alla loro base, al metacarpo, e pone queste quattro grosse dita nello squarcio del petto, facendole entrare, non limitandosi ad appoggiarle all'orlo, e ve le tiene, guardando fisso Tommaso. Uno sguardo severo e pur dolce, mentre continua. Metti qua il tuo dito, poni le dita e anche la mano se vuoi nel mio costato, e non essere incredulo, ma fedele. Questo dice mentre fa quanto ho detto prima. Tommaso pare che l'avvicinanza del cuore divino che egli quasi tocca gli abbia comunicato coraggio. Riesce finalmente a parlare e a spiccare le parole e dice, cadendo in ginocchio, con le braccia alzate e uno scoppio di pianto di pentimento, «Signore mio e Dio mio!» Non sa dire altro. Gesù lo perdona. Gli pone la destra sul capo e risponde. Tommaso, Tommaso, ora credi perché hai veduto, ma beati coloro che crederanno in me senza avere visto. Quale premio dovrò dare loro se devo premiare voi, la cui fede è stata soccorsa dalla forza del vedere? Poi Gesù pone il braccio sulla spalla di Giovanni, prendendo Pietro per mano e si accosta al tavolo. Siede al suo posto. Ora sono seduti come la sera di Pasqua, però Gesù vuole che Tommaso si sieda dopo Giovanni. «Mangiate, amici», dice Gesù. Ma nessuno ha più fame. La gioia li sazia, la gioia del contemplare. Allora Gesù prende le sparse formaggelle, le riunisce sul piatto, le taglia, le distribuisce e il primo pezzo lo dà proprio a Tommaso, posandolo su un pezzo di pane e passandolo dietro le spalle di Giovanni. Mesce dalle anfore il vino nel calice e lo passa ai suoi amici. Questa volta è Pietro il primo servito. Poi si fa dare dei favi di miele, pezza, ne dà per primo un pezzo a Giovanni, con un sorriso che è più dolce del filante biondo miele, e di questo, per rincuorarli, ne mangia lui pure. Non gusta che il miele. Giovanni, con la mossa solita, appoggia il suo capo contro la spalla di Gesù, e Gesù se lo attira sul suo cuore e parla tenendolo così. Non dovete turbarvi, amici, quando io vi appaio. Sono sempre il vostro maestro, che ha condiviso con voi cibo e sonno, e che vi ha eletti perché vi ha amati. Anche ora vi amo. Gesù appoggia molto su queste ultime parole. Voi, prosegue, siete stati meco nelle prove, sarete meco anche nella gloria. Abbassate il capo. La sera della domenica, quando venni a voi per la prima volta dopo la mia resurrezione, io vi ho infuso lo Spirito Santo. Anche a te, che non eri presente, venga lo Spirito. Non sapete che l'infusione dello Spirito è come un battesimo di fuoco, poiché lo Spirito è amore e l'amore annulla le colpe. Il vostro peccato, perciò, di diserzione mentre io morivo, vi ha condonato. Nel dire questo, Gesù bacia sulla testa Giovanni, che non disertò, e Giovanni, lacrima di gioia. Vi ho dato la potestà di rimettere i peccati, ma non si può dare ciò che non si possiede. Voi dunque dovete essere certi che questa potestà io la posseggo perfetta e la uso per voi, che dovete essere mondi al sommo per mondare chi verrà a voi, sporco di peccato. Come potrebbe uno giudicare e mondare se fosse meritevole di condanna e fosse immondezza di suo? Come potrebbe uno giudicare un altro se fosse con i travi nel suo occhio e i pesi infernali nel suo cuore? Come potrebbe dire «Io ti assolvo nel nome di Dio» se per i suoi peccati non avesse Dio con sé? Amici, pensate alla vostra dignità di sacerdoti. Prima io ero fra gli uomini per giudicare e perdonare. Ora io me ne vado al Padre. Torno al mio regno. Non mi è elevata facoltà di giudizio, anzi, essa è tutta nelle mie mani, poiché il Padre a me l'ha deferita. Ma tremendo giudizio, poiché avverrà quando non sarà più possibile all'uomo di farsi perdonare con anni di espiazione sulla terra. Ogni creatura verrà a me col suo spirito quando lascerà per morte materiale la carne come spoglia inutile. Ed io la giudicherò per una prima volta. Poi l'umanità tornerà con la sua veste di carne, ripresa per comando celeste, per essere separata in due parti, gli agnelli col pastore, i capri selvatici col loro torturatore. Ma quanti sarebbero gli uomini che sarebbero col loro pastore se dopo il lavacro del battesimo non avessero più chi perdona in nome mio? Ecco perché io creo i sacerdoti, per salvare i salvati dal mio sangue. Il mio sangue salva. Ma gli uomini continuano a cadere nella morte, a ricadere nella morte. Occorre che chi ne ha potestà li lavi continuamente in esso, 70 e 70 volte 7, perché della morte non siano preda. Voi e i vostri successori lo farete. Per questo vi assolvo da tutti i vostri peccati, perché avete bisogno di vedere, e la colpa cieca, perché leva allo spirito la luce che è Dio, perché avete bisogno di comprendere, e la colpa inebetisce, perché leva allo spirito l'intelligenza che è Dio, perché avete ministero di purificare, e la colpa insozza, perché leva allo spirito la purezza che è Dio. Gran ministero il vostro di giudicare e assolvere in nome mio. quando consacrerete per voi il pane e il vino, e ne farete il corpo e il sangue mio, farete una grande, soprannaturalmente grande e sublime cosa. Per compierla degnamente, dovrete essere puri, poiché toccherete colui che è il puro, e vi nutrirete della carne di un Dio. Puri di cuore, di mente, di membra e di lingua dovrete essere, perché col cuore dovrete amare l'Eucarestia, e non dovranno essere mescolati a questo amore celeste profani amori che sarebbero sacrilegio. Puri di mente, perché dovrete credere e comprendere questo mistero d'amore, e l'impurità di pensiero uccide la fede e l'intelletto. Resta la scienza del mondo, ma muore in voi la sapienza di Dio. Puri di membra dovrete essere, perché nel vostro seno scenderà il Verbo, così come scese nel seno di Maria per opera dell'amore. Avete l'esempio vivente di come deve essere un seno che accoglie il Verbo che si fa carne. L'esempio è la donna senza colpa d'origine e senza colpa individuale che mi ha portato. Osservate com'è pura la vetta dell'Ermon, ancora fasciata nel velo della neve invernale. Dall'oliveto essa pare un cumulo di gigli sfogliati o di spuma marina che si elevi come un'offerta contro l'altro candore delle nuvole, portate dal vento d'aprile per i campi azzurri del cielo. Osservate un giglio che apra ora la bocca della sua corolla ad un riso di profumo. Eppure l'una e l'altra purezza sono meno vive di quella del seno che mi fu materno. Polvere portata dai venti è caduta sulle nevi del monte e sulla seta del fiore. L'occhio umano non la percepisce, tanto essa è leggera, ma essa c'è e corrompe il candore. Più ancora, guardate la perla più pura che venga strappata al mare, alla conchiglia natia, per adornare lo scettro di un re. Perfetta nella sua iridescenza compatta, che ignora il contatto profanatore di ogni carne, formatosi come si è nell'incavo madreperlaceo dell'ostrica, isolata nello zaffiro fluido delle profondità marine. Eppure è meno pura del seno che mi ebbe. Al suo centro è il granellino di rena, un corpuscolo minutissimo, ma sempre terrestre. In colei che è la perla del mare non esiste granello di peccato, neppure di fomite di peccato. Perla nata nell'oceano della Trinità per portare sulla terra la seconda persona, ella è compatta intorno al suo fulcro, che non è seme di terrena concupiscenza, ma scintilla dell'amore eterno. Scintilla che, trovando in lei rispondenza, ha generato i vortici della divina meteora che ora a sé chiama e attira i figli di Dio. Io, il Cristo, stella del mattino. Questa purezza inviolata io vi do ad esempio. Ma quando poi, come vendemmiatori ad untino, voi tuffate le mani nel mare del mio sangue e ne attingete di che mondare le stole corrotte dei miseri che peccarono, siate, oltre che puri, perfetti per non macchiarvi di un peccato maggiore, anzi di più peccati, spargendo e toccando con sacrilegio il sangue di un Dio, mancando a carità e giustizia, negandolo o dandolo con un rigore che non è del Cristo, che fu buono coi malvagi per attirarli al suo cuore, e tre volte buono con i deboli per confortarli alla fiducia, usando questo rigore tre volte indegnamente, perché contro la mia volontà, la mia dottrina e la giustizia. Come essere rigorosi con gli agnelli, quando si è pastori idoli? O miei diletti, amici, che io mando per le vie del mondo per continuare l'opera che io ho iniziata e che sarà proseguita finché il Tempio sarà, ricordate queste mie parole. Ve le dico perché le diciate a coloro che voi consacrerete al ministero nel quale io vi ho consacrati. Io vedo, guardo nei secoli, il tempo e le turbe infinite degli uomini che saranno mi sono tutti davanti. Vedo stragi e guerre, paci bugiarde, orrende carneficine, odio e ladrocinio, senso ed orgoglio. Ogni tanto un'oasi di verde, un periodo di ritorno alla croce, come obelisco che segna un'onda pura tra le aride arene del deserto, la mia croce sarà alzata con amore, dopo che il veleno del male avrà reso malati di rabbia gli uomini, e intorno ad essa, piantate sui bordi delle acque salutari, fioriranno le palme di un periodo di pace e bene nel mondo. Gli spiriti, come cervi e gazzelle, come rondini e colombi, accorreranno a quel riposante, fresco, nutriente rifugio per guarire dai loro dolori e sperare nuovamente. Ed esso rinserrerà i suoi rami come una cupola per proteggere da tempeste e solleoni e terrà lontano serpenti e fiere col segno che mette in fuga il male. Così, finché gli uomini vorranno. Io vedo uomini e uomini, donne, vecchi, bambini, guerrieri, studiosi, dottori, contadini. Tutti vengono e passano col loro peso di speranze e di dolori. E molti vedo che vacillano, perché il dolore è troppo e la speranza è scivolata dalla soma per prima, dalla soma troppo grave, e si è sbriciolata al suolo. E molti vedo che cadono ai bordi della via, perché altri più forti li sospingono, più forti o più fortunati nel peso che è lieve. E molti vedo che sentendosi abbandonati da chi passa, calpestati anche, che sentendosi morire giungono ad odiare e maledire. Poveri figli, fra tutti questi percossi dalla vita che passano o cadono, il mio amore ha intenzionalmente parso i samaritani pietosi, i medici buoni, le luci della notte, le voci nel silenzio, perché i deboli che cadono trovino un aiuto, rivedano la luce, riodano la voce che dice: «Era, non sei solo, su te è Dio, con te è Gesù». Ho messo intenzionalmente queste carità operanti perché i miei poveri figli non mi morissero nello spirito, perdendo la dimora paterna, e continuassero a credere in me carità, vedendo nei miei ministri il mio riflesso. Ma, oh dolore, che mi fai sanguinare la ferita del cuore come quando fu aperta sul Golgota! Ma che vedono i miei occhi divini? Non ci sono forse sacerdoti fra le turbe infinite che passano? Per questo sanguina il mio cuore? Sono vuoti i seminari? Il mio divino invito non suona più dunque nei cuori. Il cuore dell'uomo non è più capace di udirlo. No, nei secoli vi saranno seminari e in essi leviti. Da essi usciranno sacerdoti, perché nell'ora dell'adolescenza il mio invito avrà suonato con voce celeste in molti cuori ed essi l'avranno seguito. Ma altre voci saranno poi venute con la giovinezza e la maturità, e la mia voce sarà rimasta soverchiata in quei cuori. La mia voce che parla nei secoli ai suoi ministri, perché essi siano sempre quello che voi ora siete, gli apostoli alla scuola di Cristo. La veste è rimasta, ma il sacerdote è morto. In troppi nei secoli accadrà questo fatto. Ombre inutili e scure non saranno una leva che alza, una corda che tira, una fonte che disseta, un grano che sfama, un cuore che è guanciale, una luce nelle tenebre, una voce che ripete ciò che il maestro gli dice. Ma saranno per la povera umanità un peso di scandalo, un peso di morte, un parassita, una putrefazione. Orrore! I Giuda più grandi del futuro io li avrò ancora e sempre nei miei sacerdoti. Amici, io sono nella gloria, eppure io piango. Ho pietà di queste turbe infinite, greggi senza pastori o con troppo rari pastori, una pietà infinita. Ebbene, io lo giuro, per la mia divinità, io darò loro il pane, l'acqua, la luce, la voce che gli eletti a quest'opere non vogliono dare. Ripeterò nei secoli il miracolo dei pani e dei pesci. Con pochi spregevoli pesciolini e con dei tozzi scarsi di pane, anime umili e laiche, io darò da mangiare a molti, e ne saranno saziati, e ve ne sarà per i futuri, perché ho compassione di questo popolo e non voglio che perisca. Benedetti coloro che meriteranno di essere tali. Non benedetti perché sono tali, ma perché l'avranno meritato col loro amore e sacrificio. E benedettissimi quei sacerdoti che sapranno rimanere apostoli, pane, acqua, luce, voce, riposo e medicina dei miei poveri figli. Di luce speciale splenderanno in cielo, io ve lo giuro, io che sono la verità. Alziamoci, amici, e venite con me, che io vi insegni ancora a pregare. L'orazione è quella che alimenta le forze dell'apostolo, perché lo fonde con Dio. E qui Gesù si alza e va verso la scaletta. Ma quando è alla sua base, si volge e mi guarda. Oh Padre, mi guarda, pensa a me, cerca la sua piccola voce. E la gioia di essere coi suoi amici non lo smemora di me, mi guarda al di sopra delle teste dei discepoli e mi sorride. Alza la mano benedicendomi e dice: la pace sia con te. E la visione finisce.